Bene, ora stiamo per chiamare il grande sassofonista Rosario Giuliani, che tu, Eugenio, hai visto ieri in questo concerto con il Mad Saxophone
Sì.
Quartet, in questo Miserere, che era un concerto, una specie di progetto crossover
Assolutamente.
per tanti sax. Alla fine erano lui, sax alto, più un quartetto di sassofoni, quindi erano cinque sassofoni arrangiati da Mario Corvini.
Non voglio dire nulla, ne
No,
parliamo
poi
con lui.
ne parliamo dopo con Rosario. Allora, io per introdurlo, siccome prima di questo, l'uscita del disco Live Kicking era stato diffuso questo singolo, Fellini's Mood, inizierei da quello. Fellini's Mood, che è il brano che ha lanciato
Questo
Live
lavoro.
Kicking. Sì, magari poi gli chiediamo perché Fellini's Mood si è ispirato a Fellini. Penso che l'abbia scritto Rosario, non so, poi lo chiederemo meglio a lui. Fellini's Mood da Live e Kicking. Fellini Smooth, Rosario Giuliani e Giovanni Mirabassi. Dovremmo avere al telefono Rosario Giuliani. Ci senti, Rosario?
Sono qua.
Eccoci. Ciao. Sentiamo un po' basso. Pronto? Mi senti tu bene?
Aspetta che allora, a questo punto tolgo viva voce e mi rimetto così. Adesso?
Adesso meglio, grazie, perché noi siamo senza cuffie oggi, quindi abbiamo un po' di problemi tecnici anche noi.
Abbiamo
questa...
una percezione del
sì, sempre dei più bassa un po'... del reale, quindi.
Sì.
Perfetto, allora
adesso perfettamente. So che hai fatto un concerto ieri per una striscia di terra feconda con il Matt Saxophone Quartet, quindi eravate 5 sax. Eugenio ha visto questo concerto, com'è andata?
Diciamo eravamo 4 più 1, cioè nel senso
esatto.
Che perché 5 sax spesso può
certo. Non era un quintetto.
Non era un quintetto, ma era un quartetto di sassofono classico più me come guest del quartetto. Guest.
Ah, ecco, quindi ogni tanto diciamo suonavi con loro, ogni tanto erano solo loro, diciamo così.
Diciamo che è un progetto crossover dove diciamo i due mondi si uniscono, quindi loro hanno il loro suono, io ho il mio suono e cerchiamo di fare diciamo un viaggio insieme attraverso i due generi, questo è un po' il concetto.
Si chiama Miserere proprio perché appunto attingete dal repertorio gregoriano, medievale, leggo insomma, rinascimentale.
Sì, classico, musica antica, musica appunto del canto gregoriano, sono 1000 anni di storia della musica italiana, insomma, quindi insomma viene sul Barbiere di Siviglia, per esempio, di Rossini,
con cui ha chiuso il concerto
Palestrina, insomma questo è un po' il concetto, diciamo, tutto arrangiato da Mario Corvini, è uscito un disco 2 anni fa credo, o 1 anno e mezzo, se non ricordo esattamente, per il palco della Musica Records, e insomma è stato un bel progetto, abbiamo suonato in giro insomma anche in Italia, anche siamo andati in Spagna a luglio, abbiamo fatto qualcosa anche all'estero.
Questo progetto nasce a Zagabria, mi dicevi, Rosario?
Sì, in realtà da un incontro anche casuale, perché io ero al Festival Mondiale del Sassofono, che quell'anno lo facevano a Zagabria, e ero ospite dell'Orchestra della Radio insieme ad altri straordinari musicisti come appunto Branford Marsalis, e quindi eravamo ospiti dell'Orchestra della Radio. E lì, essendo appunto il Festival Mondiale del Sassofono, è ambito diciamo da tutti i sassofonisti provenienti da tutte le parti del mondo, quindi ci si incontra anche con musicisti di generi diversi, e loro stavano lì, credo che avevano una piccola esibizione, e anche loro mi hanno incontrato, mi hanno detto che avevano il piacere e il desiderio di fare un progetto con me, che appunto doveva essere un progetto crossover. Come ne erano presenti lì già diversi, per esempio c'era, che ne so, Branford Marsalis aveva fatto un progetto crossover con un altro quartetto di sassofoni proprio lì a Zagabria, e quindi a quel punto abbiamo preso spunto e ci siamo messi a lavorare sull'idea. Loro hanno scelto i brani, io ho fatto il nome di Mario Corvini per gli arrangiamenti e abbiamo portato appunto a casa il progetto, ed è stato, devo dire, un'esperienza che mi ha arricchito, perché insomma mi ha fatto scoprire tanta bella musica che non conoscevo, e soprattutto anche un mondo nuovo per me, soprattutto un modo per confrontarmi anche con un altro genere musicale che un conto lo studi da conservatore quando sei bambino, un conto lo affronti da musicista maturo.
Poi diciamo anche un motivo di grande vanto e orgoglio per la nostra tradizione musicale italiana, che ci rende unici nel mondo, credo.
Eh sì, un progetto più italiano di così è difficile da trovare, se ci pensi era musica italiana, un quartetto di musicisti classici italiani, un solista di jazz italiano, un arrangiatore italiano, più di italiano di così non so cosa.
E poi, questi musicisti, la cosa ancora più avvincente è che vengono da regioni e luoghi...
C'è anche una varietà regionale.
Sì, e luoghi diversificati, magari sarebbe stato facile fare un progetto, che ne so, solo a Roma,
no, certo,
piuttosto...
Certo.
Invece coinvolge veramente delle qualità che vengono dal Veneto, piuttosto che dalla Campania, piuttosto da te che sei a Roma.
Sì, ma io sono insieme da un sacco di anni, devo dire.
So che Rosario è originario di Latina, mi ricordo bene.
Terracina.
Terracina. Però provincia di Latina, comunque siamo vicini.
Sì.
Sì, però insomma, come dire, sono di Funni, ma in realtà sono di Terracina, capito?
Cioè, certo, no, ho confuso.
Provincia di Latina, Terracina. Ci teniamo molto, ecco.
Come no, Terracina. Sì, insomma,
le origini sono importanti.
Vicino al Circeo, mi ricordavo quello.
Sì.
E poi insomma ci sono gli altri musicisti che adesso, vabbè, li nomino: Stefano Pecci, Luis Lanzarini, Alex Bastianutto e Valentino Funaro. o Funaro, sì, appunto, Funaro. Questo era il concerto di ieri, però so che tu hai presentato recentemente, hai pubblicato recentemente un disco a quattro mani in duo con Giovanni Mirabassi, che è uscito il 22 novembre per l'etichetta Jazz Eleven, se non sbaglio. È un'etichetta francese?
In realtà è proprio un'etichetta francese, ma è proprio l'etichetta di Giovanni.
Esatto, perché appunto leggevo in un'intervista che insomma tu dopo questo disco Logbook, che se non sbaglio era nato in Belgio, cioè era stato registrato al Sounds a Bruxelles, un jazz club di Bruxelles, da lì poi diciamo ti eri spostato diciamo dal Belgio alla Francia, diciamo, hai ripreso diciamo i contatti per poi fare dei dischi con un'etichetta francese e poi dopo arrivare anche a questo disco con Mirabassi, che sicuramente non è il primo disco che fai diciamo in Francia.
No, diciamo la storia avviene da molto lontano, nel senso che io nel 2000 ho firmato un importante contratto discografico con una delle etichette più importanti
la Dreyfus,
la Dreyfus Jazz, a cui ho registrato 6 dischi in 13 anni praticamente, perché con loro avevo un contratto di esclusiva, quindi dal 2000 al 2013 ho registrato con un contratto di esclusiva alla Dreyfus Jazz. Nel 2010 poi lui è morto, Francis Dreyfus è morto e l'etichetta è stata venduta alla BNG. Infatti il mio ultimo disco, che si chiama Images per l'etichetta discografica Dreyfus Jazz, è marcato doppio, quindi è marcato Dreyfus Jazz BNG. Però poi da lì loro hanno deciso di abbandonare i contratti discografici e tenersi il catalogo, quindi back catalog, e non hanno più prodotto niente, quindi diciamo che da lì poi ho fatto appunto dischi con etichette italiane, ho fatto dischi con Giando Music, ho fatto dischi con l'etichetta del Parco della Musica, e diciamo questa collaborazione con Giovanni è nata anche un po' per caso, perché l'anno scorso suo cognato, che è un sassofonista classico, organizza un festival a Montmartre dedicato appunto al sassofono, a Montmartre a Parigi, che è appunto dove ha abitato anche Adolf Sax per un periodo, e gli ha chiesto il desiderio di invitarmi a questo suo festival, anche se era un festival di musica classica. Siamo andati a suonare lì in duo con Giovanni, ci siamo trovati, diciamo, noi con Giovanni ci conosciamo veramente da tanti anni. Io trovo che sia un musicista straordinario, tra l'altro in Francia lui è una superstar, non solo in Francia, e non si è mai capito il perché. L'Italia per lui è stato sempre un tabù. Spero che questo disco possa aiutarlo a farlo entrare un po' nel giro italiano, perché se lo merita, è un musicista straordinario. E quindi da lì ci siamo trovati, c'era stato un feeling immediato, senza dire niente, ci siamo trovati nella musica, e questa cosa ci ha fatto confrontare a dire appunto perché non portare a termine un progetto insieme. E quindi lui, avendo un'etichetta discografica, abbiamo organizzato il tutto, e quindi è diventato appunto un progetto, un disco importante che sta avendo, devo dire, un bel successo anche in Francia, e non solo insomma in giro.
Ho letto che è stato recensito prima in Francia che in Italia, sicuramente. Infatti avevo cercato delle recensioni, interviste, ho trovato più cose francesi per adesso, ma è appena uscito, quindi giustamente.
Beh, noi pensa che noi faremo la presentazione al Duc de Lombard di Parigi il 22 e 23 di dicembre, quindi diciamo.
Sì, in Italia praticamente è ancora inedito, ancora non è stato ancora suonato live, no? Perché tu hai fatto.
Guarda, credo che live ci abbiamo già un po' di opzioni per la prossima estate, insomma, no? Certo. Non le voglio dire perché
soprattutto
è giusto che rimangano un
po' nascosti. Assolutamente.
Perché infatti l'ultimo tuo concerto
10 novembre
alla Casa del Jazz era
10 novembre.
Era sul Logbook ancora.
Logbook.
12 novembre.
Ah, scusami, hai ragione. Perfetto. Sì, 12 novembre.
Che era poi un live, questo Logbook era un live al Sounds di Bruxelles, giusto?
Quello è un'altra un po' un'altra pagina importante della mia vita, perché nel lontano 97, quando io ho vinto lo Europe Jazz Contest proprio a Bruxelles con il mio quartetto, e noi ricevemmo appunto l'ingaggio in questo club, che era appunto un posto molto frequentato da tutti i jazzisti europei, nord europei, e che era gestito appunto da due italiani, che ci disse: ah, vogliamo che venite a suonare qui. Abbiamo fatto lì appunto uno dei primi concerti esteri, e quindi quando poi c'è stato questo ritorno, quando è stato riaperto il tempo, perché poi è stato chiuso perché i due personaggi importanti, che erano appunto Sergio e Rosi, l'hanno venduto questo club, è stato preso da alcuni musicisti e l'hanno riaperto, ci hanno invitato a suonare e mi hanno chiesto questa etichetta discografica di venire appunto a far rendere questo ritorno indelebile, e quindi ci hanno registrato dal vivo e abbiamo fatto uscire questo disco. Quindi diciamo è stato un po', come dire, un qualcosa che ha voluto sottolineare il ritorno in questo posto, che infatti c'è un pezzo che si chiama Back in Home, è dedicato proprio appunto a quel posto, perché la sento quasi una casa che mi ha portato fortuna alla fine.
Eh sì, da lì leggo insomma che è nata anche la tua, è partita diciamo così la tua carriera internazionale, che poi non si è più fermata, insomma adesso suoni tantissimo all'estero, appunto hai fatto concerti
per fortuna Rosario,
Francia, Spagna.
Per fortuna Rosario non è un caso di Nemo profeta in patria, perché
sì, così, non è
riconosciuto,
non è l'unico, cioè, comunque, sto pensando a Giovanni Mirabassi, insomma anche ricordo anche, insomma, anche il cantautore Gian Maria Testa, gli stessi Musica Nuda all'inizio insomma faticavano, avevano più successo in Francia che in Italia, non è?
Certo.
Lo stesso Paolo Conte per molti anni, insomma, non è...
ma Giovanni in realtà vive in Francia, a Parigi, da 35 anni. Lui non vive in Italia,
è un musicista francese, un po' come
sì.
C'era un batterista anche, Aldo
Romano,
esatto, anche lui se non sbaglio, no?
però Giovanni è, cioè, italianissimo, nel senso che ne so, cioè, Gabriele, che è il fratello,
lo conosco bene, infatti Gabriele.
I genitori, la sua famiglia, sono tutti a Perugia,
esatto. Gabriele suona tantissimo tra l'altro comunque in giro per l'Italia.
E Giovanni no, invece, che non si è mai spiegato.
Ma forse è una scelta anche sua, cioè
no,
è una scelta sua di vivere in Francia. No.
No, la scelta di vivere in Francia sicuramente, ma la scelta di non suonare in Italia no.
No,
è assurda questa, non riesco a capirla nemmeno io. Infatti.
Anzi.
Però noi cercheremo insomma in questo momento di con questa collaborazione, perché lui comunque in Francia veramente lui ha fatto questo disco importante che l'ha portato al successo, che è un disco che si chiama Avanti. Un disco che era un po' sulla falsa riga parlava appunto della musica di Che Guevara e quant'altro, insomma sul mondo di sinistra. Sì. Un disco molto molto bello che l'ha portato al successo in Francia, ha vinto un sacco di premi e da lì è iniziato diciamo il suo momento magico. Però ecco, in Francia lui è un musicista molto affermato e conosciuto e stimato. In Italia quando parli di Giovanni Mirabassi lo confondono
col fratello. Sarà colpa di Gabriele, poverino, non lo so.
No, vabbè, la colpa non è mai di nessuno, però ecco, bisogna sfatare assolutamente questa situazione, bisogna cercare di dargli il giusto merito, perché è veramente un musicista che fa fortissimo, pianista veramente di una sensibilità e di un tocco unico, un sound molto molto bello, insomma io ripeto, mi ci trovo molto bene a suonare con lui. Abbiamo appena suonato in Svizzera, abbiamo fatto 3 concerti a metà novembre.
Bene. E quindi...
Senti, Rosario, prima di introdurre un altro brano, lasciare spazio alla musica, ti volevamo chiedere la curiosità di Fellini's Mood.
L'hai scritto tu, Fellini's Mood, a cosa ti sei ispirato?
Allora, innanzitutto mi sono ispirato a due personaggi che hanno fatto sì che diciamo i film di Fellini diventassero poi così importanti come immagine anche per quanto riguarda il cinema italiano, che sono appunto Nino Rota e Federico Fellini. Diciamo, questa è stata un po' l'ispirazione, non quindi è stato certo proprio, come dire, però non potevo chiamarlo
Rota's Mood, sì, ho capito. Capito.
Allora a quel punto Fellini's Mood l'ho chiamato proprio per rendere omaggio a questo connubio, a questi due grandi artisti, no? Che hanno fatto sì che insomma tutti i pezzi, cioè vuol dire, se noi pensiamo a 8 e mezzo, pensiamo al film, ma pensiamo anche al suono della musica di Rota, di Perotta, che ne so, La Strada. Cioè a me mi vengono in mente esattamente le immagini del film come le note della musica.
Cioè, sono un binomio inscindibile, come Morricone e Sergio Leone, insomma.
Sì, e quindi diciamo che mi sono ispirato così. Però questo qua è un pezzo che io avevo scritto per un progetto che io ho fatto un po' di anni fa per Giallo Music, che si chiama Cinema Italia. Insieme a Luciano Biondini, Enzo Pietropaoli e Michele Rabbia, e la musica che abbiamo suonato in quel disco era appunto nel 2016 era appunto la musica di Morricone e Nino Rota. Però quando abbiamo registrato la musica, alla fine io avevo scritto questo brano, di brani ce ne avevamo abbastanza, e quindi a quel punto questo brano io non l'ho usato. Ho detto, okay. Era andato un po' nel dimenticatoio, devo dire, ce l'avevo nella custodia del sassofono. E quando stavamo a registrare questo disco con Giovanni a marzo al Ferber Studio di Parigi, Giovanni ha detto: ci mancherebbe un tre quarti, insomma, un po' che rappresenta un po' l'Italia. Io ho detto: guarda, proviamo a suonare questo brano qua. E abbiamo fatto la prima take, è venuta perfetta. Quindi a quel punto l'abbiamo lasciata così.
Era destino che andava su questo lavoro, allora.
È stata una cosa così naturale. E quindi alla fine ce lo siamo tenuti così, senza ripoterlo rifare, perché magari poi si perde quella magia, quella naturalezza, che no? Bello. Potevamo scendere un po' alla perfezione, ma abbiamo voluto che c'è qualche sbavatura, ma voluta. Quindi, insomma, è per questo che è nato questo pezzo qui. Però è un brano che risale appunto a un po' di anni fa, l'avevo scritto un po' di anni fa.
Allora, per far sentire qualcosa di più recente, non so, partire dalla title track Live and Kicking, che ne dici? Che mi ricorda il titolo, non so com'è nato questo titolo, Live and Kicking. A me ricorda una canzone dei Simple Minds, Live and Kicking.
Live and Kicking.
Guarda, l'ha trovata Giovanni perché a un certo punto dovevamo presentare un concerto che dovevamo fare, il disco l'avevamo già registrato e ancora non si sapeva come lo chiamavamo, e dovevamo fare un concerto tipo un mese dopo. Lei ha detto: come lo chiamiamo? Io ho detto: guarda, non lo so. E lui ha detto: vabbè, Live and Kicking rappresenta un po' il nostro mondo, se ci pensi,
no? Vivo e scalciante, no? Lo possiamo tradurre così.
E quindi alla fine credo che rappresenti appunto il contenuto di questo CD, perché poi alla fine questo CD poi tra l'altro è stato registrato in studio, ma con il pubblico dal vivo, quindi
che
insomma,
bello, che bella esperienza per il pubblico. Io ho avuto la fortuna di assistere a diversi lavori registrati con il pubblico ed è un'emozione veramente immersiva, incredibile.
Sì, era inviti, naturalmente non tutti potevano entrare, abbiamo invitato noi. Però è stato bello perché il pubblico ti dà quella magia, quell'emozione, e soprattutto un po' di adrenalina che senza pubblico lo studio un po' ti impaurisce, no? Ti inibisce. Invece col pubblico ti prendi dei rischi in realtà, quindi alla fine questo è quanto.
Va bene, se puoi ascoltare con noi ci sentiamo dopo Live Kicking.
Assolutamente.
Grazie, grazie. Rosario Giuliani e Giovanni Mirabassi, a dopo. Live and Kicking, Giovanni Mirabassi e Rosario Giuliani. Ci senti ancora, Rosario?
Sono ancora
Eccoci,
qui.
Grazie. Allora, che possiamo dire ancora di questo disco Live and Kicking? Sono 10 brani, mi pare, giusto?
Sai che mi fai una domanda che sono impreparato.
Più o meno, insomma. Mi sembra di sì. Sono otto brani.
Sono otto, sicuro, no? 9?
Whisper Indeed, Not Sad, Live and Kicking, Fellini's Mood, Tears, Blood and Sparkles, Hide the Moon, My Hidden Sky, Yesterday's Dreams.
Sì,
però
sì,
sono tutti molto lunghi, e questo, per questo sembrano di più, perché sono tutti molto lunghi.
Sì, credo che siano quattro composizioni di Giovanni, tre composizioni mie, e poi c'è un brano che è un tributo a un brano di Freddie Hubbard, che è Yesterday Dream.
L'ultimo?
Sì, quello è un brano di Freddie Hubbard.
Magari poi chiuderemo facendo ascoltare questo ultimo brano. Sono tutti piuttosto lunghi, insomma, tutti dai 5 minuti ai 6, ai 7, quindi insomma è un disco, diciamo...
Live.
Sì, no, infatti, certo, non...
Perché in realtà i dischi in studio, no, spesso si stanno lì che siamo attenti ai pezzi, quindi essendo un live non ci siamo dati un po' di limiti, cioè quando poi eravamo in fase di missaggio è stato realmente difficile fare dei tagli, certo, quindi abbiamo lasciato così com'è. Magari alcuni radio, anzi vi faccio i complimenti e vi ringrazio che fate ascoltare il brano per intero.
Sì, non ha tempi radiofonici, noi non ci piace tagliare, parlarci sopra.
No, noi diffondiamo la musica, non questa radio non ha un taglio, diciamo, che segue le mode rispetto...
Non ci impongono le hit da 3 minuti, a 2 minuti e
diciamo,
meno.
Non abbiamo i tempi dei social.
Esatto.
No, nella maniera più assoluta, qui si parla di musica.
Possiamo
quindi...
anche spaziare, insomma.
Anzi, come dire... È molto bello andare proprio a capire come nasce un brano, cosa c'è dietro un brano, e a riguardo ti chiedo se ci sono dei brani che avete dovuto lasciare fuori da questo lavoro.
No, questi erano i brani, e in realtà appunto per completare il disco mancava un brano ed è venuto fuori all'ultimo momento questo Fellini's Mood, che non era previsto.
Quindi il primo singolo in realtà è l'ultimo.
Esatto, sì. Okay. È stata proprio la prima cosa che abbiamo voluto far uscire, perché ci sembrava, sai, il connubio Nino Rota e Federico Fellini, ci sembrava, ci rivediamo un po' io e Giovanni in queste due figure, capito? Uno dei due potrebbe essere Fellini, uno dei due potrebbe essere Rota.
Okay.
Diciamo, l'unione è molto forte, ci siamo uniti veramente in maniera molto forte, sì. Quindi credo che questa unione possa portarci insomma in un lungo percorso insieme, non sarà credo legato, almeno spero, soltanto a questo album, diciamo, è questa un po' l'idea, diciamo.
Ve lo auguro, e egoisticamente me lo auguro come fruitore, perché siete due persone di un'estrema sensibilità, e quindi è un'unione di sensibilità speciali che si trovano, perché io trovo Giovanni Mirabassi, che conosco solo come artista, non personalmente, anche se ci ho parlato alcune volte, ma l'impressione, oltre di essere una persona garbata di altri tempi, è veramente esprime questa sensibilità.
Beh sì, io conosco più il fratello Gabriele, però insomma posso immaginare come sia Giovanni, visto insomma la famiglia è quella, insomma, una persona
veramente... ma sono due mondi totalmente diversi.
Ah, non sono simili come caratteri.
No, sono due mondi totalmente diversi, proprio, sono proprio diversi tra di loro, anche perché comunque Giovanni ha vissuto 35 anni in Francia, e quindi è più francese come modo di fare, però
come,
come diceva Eugenio, come diceva Eugenio, è un po' un uomo di altri tempi, cioè sembra un po' un'eleganza,
una grazia, sì,
diversa dal mondo attuale, diciamo, proprio un altro modo di essere, di proporsi, sempre con molto garbo, molto educato, elegante,
sì,
sempre, insomma,
sì,
è veramente una persona veramente particolare, Giovanni. Beh, devo dire, insomma, io non lo posso paragonare a nessuno, ecco, perché
no, anch'io per me si distingue, perché ripeto, questa eleganza nella presenza, cioè non, anche non proferendo parole.
Molto discreto, posso immaginare,
sì.
Poco italiano, diciamo così.
Sì, 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 poi sì, per lui io, diciamo, sono sempre stato un po' un mito, anche perché suonavo con il suo mito, nel senso, quindi nel senso che lui è molto ispirato anche da, da Pierannunzi, dalla figura di Enrico Pierannunzi, quindi insomma Enrico è una sorta di idolo per Giovanni, no? Okay. Stiamo parlando di comunque un musicista di quasi tre generazioni più giovane, sì. E quindi diciamo che per lui invitando me è come se metteva il suo mondo in prospettiva con il mondo di Enrico, che con cui condivido appunto musica da più di 20 anni. Ecco, questo insomma è stato insomma bello per lui, credo, ecco.
Ripeto, io questo brano Fellini Smooth lo prendo come un segno del destino, il fatto che è rimasto fuori da un tuo precedente lavoro e si sia andato a sposare benissimo con questo lavoro con Giovanni. Nulla capita per caso per me, quindi è favoloso.
Ma infatti credo sia un messaggio bello, devo dire, questo qua. Vediamo dove ci porterà.
Poi Fellini, insomma, è un nome, un marchio, insomma, di italianità anche in Francia, insomma, ben noto. Quindi, insomma, chi più di Fellini può rappresentare il cinema italiano nel mondo? Insomma.
Ci vuoi consigliare qualche altro,
un altro
brano?
Forse i primi brani che erano nati di questo progetto, quali sono stati? Proprio il primo brano che avete composto insieme?
Credo che il primo brano, ecco, proprio questo qui che avete fatto voi,
Live and Kicking.
C'è una ballad che credo sia Whisper Indeed.
Sì, okay. il primo
bella,
brano.
E poi se volete far ascoltare un brano un po', come dire, calmo. Anche Yes the Dreams, che è il brano di Freddie Hubbard. Però ecco, se dovessi scegliere Whisper Indeed, è praticamente un po' l'opposto di Whisper Not, no? Di Benny Golson. Okay. Quindi lui ha scritto questa cosa qui, ha fatto un po' il contrario del pezzo di Benny Golson, appunto Whisper Not e Whisper Indeed.
Allora va bene, allora ci salutiamo con Whisper Indeed.
Ok.
Grazie ancora Rosario. Quindi i prossimi appuntamenti che ci puoi dare, non so, per quest'anno o per il prossimo ancora?
Guarda, allora io suonerò la prossima settimana, perché adesso, ringraziato Dio, ho qualche giorno di respiro, perché sì. Io oltre a suonare in giro insegno anche. Diciamo che al prossimo concerto ce l'avrò proprio sabato 14 dicembre per Tuscia in Jazz insieme a Enrico Pierannunzi in duo, e poi suonerò appunto, poi vado a Parigi per presentare il disco, suoneremo appunto, abbiamo un po'
22-23 dicembre, dicevi,
Radio sotto Canale. Natale.
Sì. Il 20 vado a Parigi e poi il 22 e il 23 suoniamo appunto a Parigi al Duc de Lombard. E poi il 29 di dicembre suonerò alla Casa del Jazz come ospite dell'orchestra di Mario Corvini.
Ah.
E poi all'inizio anno ci saranno un po' di appuntamenti, devo suonare con Enrico l'Alexander Platz, con Enrico Pierannunzi. Poi ho il piacere di presentarvi, magari ecco questo... vi presento questa cosa in anteprima: il 24-25 di gennaio suonerò con questo pianista straordinario svedese che si chiama Jan Lundgren, sì, all'Alexander Platz, con cui ho condiviso un tour in Giappone lo scorso giugno. Probabilmente voi non lo conoscete, ma lui fa parte di questo progetto insieme a Paolo Freso che si chiama Mare Nostrum, insieme a Gagliano.
Sì, assolutamente. Sì.
Avevo letto che hai fatto questo tour tre settimane in Giappone, appunto, con questo pianista svedese. Questo l'avevo letto.
Parte di questo progetto di Freso. Sì, con Gagliano. Sì, mi sovviene.
Pianista veramente di una bravura, anche lui, insomma, cioè devo dire che nelle mie collaborazioni non mi mancano i pianisti. Questa è la cosa, insomma, nel senso, ho avuto la fortuna e il privilegio di suonare con dei pianisti straordinari, appunto uno appunto era Enrico Pierannunzi, citato tra l'altro due giorni fa, ha compiuto gli anni e quindi è nato il 5 dicembre,
è un sagittario anche lui,
e poi appunto tutti gli altri che ho elencato prima.
Se non sbaglio anche Bollani è un sagittario, a proposito di pianisti.
No, tra l'altro Bollani è nato proprio il 5 dicembre come Enrico.
Mi ricordavo che era sagittario di questi giorni, ma non proprio il 5, non sapevo
l'anno. Gismondi anche è nato il 5.
Ci siamo visti proprio insieme all'ultimo concerto di Egberto Gismonti, c'era anche Stefano Bollani.
Sono nati tutti quanti il 5 dicembre.
Fantastico.
È proprio una buona stella, cioè
il mese dei pianisti.
Il giorno lì per i pianisti è proprio il giorno.
Potrebbe essere da ispirazione.
Piano Dei, lo possiamo
il piano
dire.
Piano Dei, cioè voglio dire, sti fiorfiori che abbiamo.
Beh, sì, fare delle programmazioni quando si concepiscono i bambini, cioè, facciamolo nascere il 5 dicembre.
Se si diventa un bravo pianista,
perché no?
Rosario, è stato un onore averti ospite nella nostra trasmissione.
Tu quando sei nato, Rosario, invece, così ti faccio
io sono nato il 13 gennaio.
Ah, vedi, Capricorno come me, quindi dai, là ci faremo gli auguri più tardi.
Lo vedi, fra pochi giorni, dai, non è che manca molto.
No, no, infatti.
Senti, grazie a voi, grazie Alessandro, grazie a Eugenio, grazie per l'invito. E
grazie a te per la musica che ci regali, Rosario.
Grazie a voi, grazie per il sostegno. A presto,
grazie, un abbraccio. Allora... Grazie ancora, Whisper Indeed, Giovanni Mirabassi e Rosario Giuliani da Live and Kicking.